Buonasera, buonasera a tutti. Cominciamo come di consueto a dire i due salmi di Tehillim per i nostri soldati, per tutta la situazione in Israele, perché gli ostaggi possono essere salvati, tornare a casa sani e salvi, e anche per il nostro caro amico che leggiamo da tempo i Tehillim, Yitzhak Sofir Ben Rina, che possa avere il Fashlema, lui insieme a tutti quelli che hanno bisogno di Fashlema, tutti i malati. Shir la maalot esainai eleharim mi'anya bo yisrei yisrei me'im adonai ose shomai v'aretz al yiten lamot raglecha anyanum shomrecha hine lo yanum v'lei shon shomer yisrael adonai shomrecha adonai tzillecha al yadiminecha yomam ha'shemesh lo yakeka v'erach v'laila adonai shmorcha mikorai shmorech nafshecha adonai shmot tzetecha v'yecha matav ad olam lo natzech mizmol david יענך אדוני ביום צרה יזגבך השם אלו יעקב ישלח יזכה מקודש ומציון יסדקה יזכור כל מנחותיך ואולי חדוש סלע ייתן לך כלבביך וכל הצעתך ימלא נער עלינה בישועתך ובשם אלו נדגול ימלא אדוני כל משרותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענה ומשמיע קושב בגבורות יש הימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו משם אדוני אלוהינו נזכיר מקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתודד אדוני יושיע מלך יעננו ויום קורנו. Nel frattempo altre persone sono entrate, buona serata a tutti, bentrovati. Come abbiamo scritto nel titolo, stasera la lezione è stata dedicata da Alessandra Marinello, che lei dedica questa lezione in onore della nonna che si chiamava Vera, in nome della zia che si chiama Elizabeth e di sua mamma Nada Kraus. Che possa le loro anime salire in alto e proteggere tutta la famiglia di Alessandra, della figlia, dei nipoti, tutti quanti. E anche a Giacomo auguriamo ancora tanta buona forza e guarigione. E poi anche abbiamo un'altra dedica, non ho visto se è presente o no Alessia Di Castro, ma forse ci guarderà domani, che dedica la lezione anche a suo papà che l'anno è finito l'anno della sua, del primo anno di partita, Moshe Massimo Di Castro. Che possa appunto la sua anima, le loro anime splendere in Shamaim. Amen, amen. Stasera abbiamo due argomenti. Parleremo di Lag BaOmer, ma per non mancare di rispetto alla parasha della settimana che è Emor, diremo qualcosa anche alla parasha della parasha di Emor. Emor è il verbo di parlare, l'Emor. Emor vuol dire parlare. Vuol dire incoraggiare, vuol dire rafforzare le persone. Sappiamo che nell'ebraismo abbiamo diverse volte visto che la parola è molto importante nel bene o nel male. La parola può salvare una persona, può dare tanto coraggio, così come al contrario può distruggere una persona con la maldicenza, ma non soltanto maldicenza, anche proprio ne parlavo stasera con una persona al telefono. Anche parlare a se stessi in un modo negativo, questo ovviamente porta energia negativa. Perciò noi possiamo decidere che sorta di energia emanare dalla nostra bocca, se è positiva o negativa. Perciò emor vuol dire parlare, parlare positivo. Ovviamente la parasha parla di tante altre cose, ma questo è l'inizio di quello che vorrei stasera parlare. C'è la storia di questo ragazzo, come tante volte succede nel passato e anche oggi, un ragazzo che in classe dava fastidio, un ragazzo che non soltanto che non studiava ma dava fastidio in classe, e faceva rumore, non era attento e toglieva anche l'attenzione degli amici e così via. Allora i maestri ne parlano col direttore, chiamano il papà del ragazzo, gli spiegano che è così, non si può andare avanti, eccetera, eccetera. Ok, dopo questo colloquio con il papà poi si ritrova con il figlio e anziché sgridarlo, come molte volte succede, quando il figlio non va bene a scuola o crea dei problemi, quant'altro, il papà proprio con il cuore in mano parla, perché conosce suo figlio, lui sa la realtà dei fatti, dice al figlio: io ti capisco, tu sei iperattivo, sei agitato, hai tanta forza dentro di te, e a volte per scaturire, per far uscire questa forza lo fai in modo negativo, magari esuberi nel comportamento e fai rumore. E allora io posso capire che ai tuoi maestri dia fastidio, ma io capisco anche te. Hai tanta forza e non sai come giostrarla. Allora il papà dice: sai cosa? Prova a fare una cosa, prova a seguire il mio consiglio. E il papà dice al ragazzo: prova a guidare questa forza che tu hai dentro di te, questo esubero che hai dentro di te, cerca di metterlo, di impegnare queste forze nello studio, nell'andamento scolastico, nel rendimento scolastico. E vedrai che con questa forza che tu hai dentro, se la incanali nel modo giusto, andrà tutto bene. E così succede. Da lì a pochi mesi, questo ragazzo che ha seguito le parole del consiglio del papà, veramente è riuscito a mettere tutta la sua energia che aveva nello studio e nel buon comportamento, e il suo comportamento è cambiato in bene, i suoi voti sono saliti e i genitori e i maestri non riuscivano a capire come è possibile. E il risultato è questo: quando una persona, in questo caso il papà, parla in modo positivo, sgridare un bambino, un ragazzino e metterlo in punizione è la cosa più facile che si possa fare, ma non per forza è la cosa giusta. Il papà ha capito che questo ragazzo ha veramente qualcosa, un'energia positiva dentro, e ha capito di come fargliela incanalare. Perciò le parole positive che il papà ha usato, l'amore e il capire il figlio hanno cambiato le sorti del figlio. Perciò ricordiamoci sempre, noi nella bocca abbiamo una grande energia. Dobbiamo usare questa energia soltanto in modo positivo. Sgridare se stessi, sgridare il prossimo, demoralizzarci, denigrarci, parlare male di noi stessi. Non aiuta la causa, ma al contrario, se noi ci parliamo, ricordate, abbiamo studiato l'altra settimana, 2 settimane fa, Tilmad Lemor, impara a dire Kadosh Ani, impara a dire che io sono bravo, impara a darti sicurezza, impara a guardarti in un modo positivo, e allora succede che tutte quelle positività che noi diciamo, anche se non sono al 100% attualmente vere, ma il fatto che noi emaniamo parole positive, queste possono veramente intaccare la nostra vita e darci soltanto positività, provare per credere. Perciò la parasha e mor vuol dire parlare, parlare in un modo bello e positivo. La parasha parla anche del conteggio dell'Omer, tutta la mitzvah della Torah che noi facciamo in questi 49 giorni, che siamo in mezzo ai 49 giorni, da dove è scritta? Nella nostra parasha. La parasha racconta che di questo conteggio dell'Omer e dice: dovrete contare 7 settimane complete, perciò ogni giorno noi conteremo un giorno, e poi dice: conterete 50 giorni. Perciò nella stessa frase la Torah dice una cosa che sembra opposta all'altra. Prima dice: conterete 40, 7 settimane. E tutti sappiamo che 7 settimane sono 49 giorni. Allora, perché il passo della Torah finisce? Conterete 50 giorni e non 49. Allora, abbiamo spiegato diverse volte che il numero 7 è visto come un numero che va con la natura. Il numero 8 è un numero che va sopra la natura. 7 sono 7 giorni a settimana. Molti cicli che noi vediamo nel mondo girano sul numero 7, l'anno sabbatico e così via. Il Shabbat, il settimo giorno e così via. Allora, 7 è a livello umano. 7 è il nostro livello. 7 volte 7, ogni numero moltiplicato per se stesso dà il suo massimo. Perciò 7 volte 7, vuol dire il massimo che un umano può arrivare, della forza umana, è 49. Perciò cosa vuol dire? Dice Hashem: dai il tuo massimo, dai 7 volte 7, conta 49. E poi dice Hashem: io conterò per voi il cinquantesimo. Perciò al lato pratico, l'alahà che cos'è? che noi veramente contiamo soltanto 49. E quando noi arriviamo a 49, il cinquantesimo numero, il conteggio del cinquantesimo giorno non lo facciamo noi, ma lo fa Hashem per noi. Ma una persona non deve sbagliare a pensare, a dire, va bene, io conto fino a 10 e poi il mancanti 40 me li conta Hashem. No. Hashem dice, se tu arrivi al tuo massimo, io non posso chiederti un qualcosa che va al di là della forza umana. Io ti posso chiedere il massimo di quello che tu puoi darmi. E in questo caso è rappresentato dal numero 49. Ma se tu vuoi che io aggiunga quell'unità mancante per arrivare a 50, tu devi arrivare a 49. Vuol dire il tuo massimo lo devi dare. Questo è quello che ci dice. Perciò se noi riusciamo ad arrivare al livello massimo umano, allora Dio ci promette che in base al nostro massimo, allora lui sì che verrà a completare quello che noi umanamente non riusciamo a contare. Perciò qua la parasha ci insegna: sii capace di dare il tuo massimo, perché il tuo massimo Hashem lo prenderà e aggiungerà la parte mancante. Parliamo adesso del Lag BaOmer. Lag BaOmer è il 33esimo del conteggio dell'Omer, che è giovedì sera e venerdì, appunto, ragion per cui noi domani sera staremo festeggiando e abbiamo anticipato la nostra lezione. Adesso, cosa è successo in questi 33 giorni? Noi sappiamo che c'è un lutto particolare i primi giorni dell'Omer perché sono morti 24.000 alunni del grande Rabbi Akiva e il 33esimo giorno è la dipartita del Rabbi Shimon Bar Yochai, il più grande forse dei alunni di Rabbi Akiva. E lui è morto in questo giorno e lui ha chiesto in anticipo che questo giorno della sua dipartita non debba essere un giorno di tristezza e di pianto, ma al contrario, lui ha chiesto di fare un giorno di gioia, di balli. Infatti, finora, quando arriva il giorno di Lag BaOmer, in tutto il mondo ci sono delle parate, ci sono delle feste, si balla e si canta, nonostante che è il giorno della dipartita di un tzaddik, ma è un giorno gioioso. E tra l'altro è un giorno che bisogna fare attenzione, bisogna chiedere tante berachot, benedizioni ad Hashem, ognuno in quello che ne ha bisogno, per salute, sostentamento, matrimoni. Ovviamente non dimentichiamoci di chiedere per gli ostaggi, non dimentichiamoci di chiedere a Hashem di mandarci Mashiach. È un giorno molto importante questo giovedì sera e venerdì, è un giorno dedicato alla preghiera, dedicato alla richiesta di Hashem, e Hashem speriamo che possa esaudire tutte le nostre richieste. Rabbi Shimon Baruch abbiamo detto che era l'alunno di Rabbi Akiva, che lui è morto al Kiddush Hashem. Lui era all'epoca dei Romani, Adriano fece un decreto contro lo studio della Torah. Non permetteva che gli ebrei studiassero la Torah, però Rabbi Shimon Bar Yochai, che era un grande studioso, così come lo era Rabbi Akiva, suo maestro, lui oggi studiosi non sono come una volta. Oggi noi non possiamo immaginare che giganti erano Rabbi Akiva e Rabbi Shimon Bar Yochai, erano proprio Toratou Umanutou, proprio la loro vita era soltanto studiare la Torah. Proprio studiavano Torah ininterrottamente, tutto il giorno, e i livelli di studio che loro avevano erano assai più profondi di oggi. Perciò lui non poteva non studiare la Torah. La Torah era la sua vita. Allora lui scappa dai Romani e il Talmud ci racconta che lui e suo figlio Rabbi Elazar si nascondono in questa grotta e per 13 anni, 13 lunghi anni consecutivi, loro sono nascosti in questa grotta per ripararsi dai Romani e non escono per 13 anni di questa grotta. Non, stavano lì tutto il giorno, la mattina, la sera studiavano, studiavano. Infatti, quando loro sono usciti, hanno portato fuori grandi rivelazioni dello studio della Torah, la Kabbalah, la Hasidut nasce da Rabbi Shimon Bar Yochai, suo figlio. E loro come mangiavano? Si cibavano di albero di cherube, nient'altro che cherube per 13 anni, e miracolosamente era spuntato un ruscello di acqua che gli permetteva di bere. Perciò per 13 anni questo è quello che hanno bevuto e mangiato e non hanno fatto altro che studiare Torah in profondità. Adesso questo e loro quando sono usciti tutti gli insegnamenti più profondi, più i segreti più grandi della Torah sono stati rivelati da Rabbi Shimon Bar Yochai e suo figlio Elazar, che appunto in questo giorno così importante veramente cerchiamo di attaccarci a loro, al loro modo di essere, al loro pensiero, e chiediamo a Hashem che in merito a loro veramente tutti noi possiamo ricevere le più grandi benedizioni possibili, immaginabili. Vediamo adesso una storia di Rabbi Shimon Bar Yochai. Il Midrash dei Cantico, allora, c'è il Cantico dei Cantici, Shir HaShirim, e c'è un Midrash che è riportato da il Cantico dei Cantici. Questa storia che vi sto raccontando adesso, anni fa ne abbiamo parlato di questa storia, di questa coppia, e stasera cercheremo di capire un passo più avanti degli insegnamenti che abbiamo studiato l'altra volta. Il Midrash racconta che c'era una coppia, marito e moglie, che loro erano sposati, ma non erano riusciti ad avere figli. E noi sappiamo, se vi ricordate, che la halakha prevede, la regola dice che un marito e moglie, se dopo 10 anni non sono riusciti ad avere figli e loro desiderano avere dei figli, la Torah gli dà, se loro vogliono, il permesso di divorziare, perché se ognuno vuole creare, perché magari loro due non riescono ad avere figli insieme, magari sposandosi con altre persone potranno avere figli. Succede che tutti e due riescono ad avere figli, ma non insieme. Magari risposandosi riescono a crearsi una famiglia. Perciò la Torah dice: se passano 10 anni e non siete riusciti ad avere figli, potete, se volete, potete divorziare per risposarvi, per avere dei figli. E così loro fanno, non riescono ad avere figli, vanno ad Rabbi Shimon Bar Yochai, dicendogli: abbiamo provato di tutto, vogliamo divorziare per riuscire ad avere dei figli. Allora Rabbi Shimon Bar Yochai disse a loro una cosa molto particolare, molto strana. Dice: ok, sapete cosa? Se volete divorziare, non ha detto di no o quant'altro, dice: ok, dovete divorziare nello stesso modo di come vi siete sposati. Ovvero, quando vi siete sposati avete fatto una festa, un matrimonio, c'era del cibo, c'era da bere vino, c'era gioia, c'era musica e balli, eccetera, eccetera. Nello stesso modo dovete fare e poi io vi farò il divorzio. Loro non capiscono, ma non fanno domande. Organizzano una serata, un banchetto, musica, cibo prelibato, vino, e la moglie continua a versare vino al marito, gli fa bere, l'chaim, l'chaim. Cosa succede? Lui, a furia di bere un bicchiere dopo l'altro, a un certo punto diventa un po' brillo, ubriaco, non era esattamente conscio di quello che diceva e faceva. Allora, quando era ancora però conscio, quando era ancora sveglio, dice alla moglie: loro erano benestanti e si volevano bene. Il marito dice alla moglie: questa è l'ultima serata che noi stiamo insieme, domani il rabbi ci darà il divorzio. Dice: guarda, tutto quello che vedi qua, prendi quello che vuoi. Se vuoi un quadro, se vuoi gioielleria, tutto quello che desideri, prendilo e sarà tuo. E dopodiché lui, in balia all'alcol, si addormenta. Cosa succede? Lei fa chiamare gli inservienti e lo fa portare, lui stava dormendo, dice: prendetelo e portatelo a casa di mio papà. Benissimo, dopo un po', dopo qualche ora che l'effetto dell'alcol va via, lui si sveglia, si guarda in giro e capisce che si trova a casa dello suocero. E dice alla moglie: beh, perché mi hai portato qui? Cos'è che ci faccio io qui? Allora la moglie gli dice: Beh, tu mi hai detto prendi la cosa più preziosa che c'è nella casa ed è tuo. E io ho fatto come tu mi hai detto. Tu per me sei la cosa più preziosa che ci possa essere. Non mi interessano né dei quadri, né dei Picasso, né dei gioielli. La cosa più preziosa per me sei tu. Wow. Quando lui ha sentito questa frase, questa dichiarazione di amore della moglie, decidono insieme di non divorziare più. Vanno l'indomani da Rabbi Shimon Bar Yochai, vanno dal Rabbi e gli dicono: Rabbi, noi non vogliamo divorziare, vogliamo stare insieme. Per favore, prega per noi, dacci una benedizione che noi possiamo avere dei figli. Cosa succede? Il Rabbi gli dà una benedizione, prega per loro. E loro, Baruch Hashem, riescono ad avere un figlio. Dicono i maestri su questa situazione, su questa storia qua, una cosa molto interessante, molto importante. I maestri dicono: se una frase che ha detto un umano all'altro umano, il marito alla la moglie al marito, sei la cosa più preziosa che c'è, se questa frase, sei la cosa più preziosa che io ho, riesci a portare una benedizione così grande di avere poi un figlio, perché tutto nasce da quella frase. Lei, se avesse preso il quadro, allora, se lei invece dice: no, io non voglio niente, voglio mio marito, sei tu la cosa più preziosa che io ho, e da quella frase è rinato il loro amore e poi è nato anche un figlio biologico. Allora dicono i maestri, se anche noi dicessimo la stessa cosa a Dio, se è la cosa più preziosa che noi abbiamo, allora saremmo benedetti in un modo indecifrabile. Quando un ebreo, quando una persona, un umano, si rivolge a Dio e dice: nel mondo c'è tante ricchezze, nel mondo c'è tante cose, ma a me non mi interessa, io voglio te. Voglio essere vicino a te, voglio essere il tuo servitore. Questa è la frase di amore più grande che un umano può dire. Fare sentire, fare capire ad Hashem, dire, esprimere con le parole, non soltanto con il cuore. Nelle parole e nei fatti, Hashem, tu sei per me la cosa più importante che c'è. Il resto è secondario. Molte volte noi facciamo il contrario. Diciamo Hashem: vogliamo, dacci soldi, dacci salute, dacci questo, una macchina nuova, un vestito nuovo. Ma dimentichiamo che la cosa più importante in realtà è il nostro rapporto con Dio, l'amore per Dio, esaltare il nome di Dio. Ok, la domanda logica che tutti ci chiediamo è: ma Rabbi Shimon Bar Yochai, cos'erano i suoi piani? Che cos'è che aveva lui in mente dicendo a loro: fate una festa, musica e balli e poi vedrò il divorzio? Se poi lui ha dato una benedizione e questa benedizione ha funzionato, perché non farlo a priori? Poteva benissimo dire: ok, sapete cosa, pregherò per voi e vediamo Dio se mi ascolta o meno. Dice: no. Lui all'inizio sembra che sia d'accordo con il loro divorzio. Questa è la domanda. Perciò, perché hai fatto finta di volerli far divorziare? Perché gli hai chiesto di fare una festa? E perché non hai pregato a priori per evitare tutta questa storia? Per rispondere a questa domanda, andiamo un po' indietro e parliamo di una risposta che ci fornisce il Balatania. L'autore del Tanya, Rabbi Shneur Zalman d'Iliadi, lui dice così: fa una domanda e dice: cos'è una cosa che può essere di buon auspicio per poter avere dei figli? Cos'è la berakhah? Qualcosa di, che porti bene per poter avere dei figli? E lui spiega il fare, avere dei figli. Li paragona al rapporto che noi abbiamo con Dio. Perciò fare dei figli è rapportato al nostro rapporto con Dio. Cosa vuol dire? Dice: ognuno di noi, i maestri ci insegnano, Cosa deve fare nei confronti di Hashem? Abbiamo due modi di avere una connessione con Hashem: amore per Dio, ma anche timore per Dio. Non paura, ma timore. Mi ha spiegato tante volte che timore vuol dire reverenza, vuol dire rispetto, una sorta di distacco di rispetto per Dio. Perciò noi dobbiamo basare il nostro rapporto con amore per Dio, ma anche con timore, il timore di sbagliare nei suoi confronti, il timore di offendere Dio, il timore di non stare alle sue aspettative. Questo è quello che dobbiamo fare, amore e timore. Questo amore e timore sono quelli che sono paragonati ai figli. Quando tu hai un rapporto con Dio, cosa nasce? Dei figli. Cosa sono i tuoi figli nel rapporto di Dio? Amore e timore. Ok? Perciò l'insegnamento che il Balatanya ci dà è il seguente: in questo rapporto che abbiamo spiegato con i figli e Dio, dice ci sono delle persone che veramente vorrebbero amare Dio, rispettare, onorare Dio, ma non riescono. Non sempre è facile avere tutto il tempo amore per Dio, perciò loro non, ma non riescono. Cosa dire non riescono? Non hanno figli con Dio. Se figli abbiamo detto che è l'amore e il timore, se tu non hai amore e timore per Dio, vuol dire che ti mancano, da questo rapporto con Dio, mancano dei figli, cioè amore e timore. Perciò cosa succede? Una persona è confuso nel mondo, non sa cosa fare. Riprende il Midrash di prima e ne esce che cosa? Che il divorzio, che Rabbi Shimon Bar Chai voleva far divorziare questa coppia, il divorzio diventa un matrimonio che cambia la vita. Questo era quello che Rabbi Shimon aveva in mente. Lui non aveva in mente veramente di farli divorziare. Lui ha visto che cosa? Ha visto che il loro matrimonio c'era un qualcosa che bloccava nell'avere figli. Figli biologici parliamo, ok? Perciò lui ha capito che doveva fare un qualcosa per mandare via questo blocco, per poter aprire i canali della benedizione di Dio, questo flusso. Molte volte noi abbiamo tante benedizioni in cielo che ci aspettano, semplicemente la benedizione non riesce ad arrivare giù qui in un mondo fisico. Allora bisogna sbloccare questo flusso che ci arrivi la benedizione. Rabbi Shimon ha visto che in realtà loro potrebbero avere dei figli, ma c'è un qualcosa che blocca questa benedizione divina di avere i figli. Allora lui voleva togliere questo blocco e ha detto questo: gioite, fate una festa e poi darò un divorzio. Cosa vuol dire il divorzio? Che il divorzio diventa un matrimonio. Lui in realtà non voleva fare un divorzio, lui in realtà voleva cambiare qualcosa, togliere questo blocco. Ma il divorzio, in questo caso, poi cosa succede? Diventa matrimonio. Se lui non avesse detto questo, loro non avrebbero bevuto e lei non avrebbe detto quello, non avrebbe fatto quello che ha fatto, non avrebbe preso in casa sua, non gli avrebbe detto che tu sei la cosa più importante che io ho. Allora le cose sarebbero andate avanti come sempre. Ma Rabbi Shimon, nella sua grandezza, che è riuscito a vedere più in là di tutti, dice: non è un divorzio, in realtà è una specie di divorzio. Sembra un divorzio, ma diventa un matrimonio molto più profondo di prima, un matrimonio che vi cambierà la vita. Infatti, dopo quell'avvenimento è nato veramente un figlio. Perché c'era quasi un divorzio, c'era quasi un distacco, e da quel distacco però è rinato un amore molto più profondo, che nasce un bimbo. Lo stesso concetto è con noi ogni giorno. Il parallelismo di questa storia, che fa vedere la grandezza di Rabbi Shimon Bar Yochai, è che ogni buona azione che noi facciamo, con gioia, con vigore, ogni mitzvah, ogni buona azione, bisogna farla con felicità. Wow, sono contento che oggi posso dare una moneta a un povero, sono contento che oggi posso mettere tefillin, accendere le candele, mangiare kasher. Perciò bisogna farlo con tanta amore nel cuore, perché siamo felici che riusciamo a fare. la parola di Hashem. Perciò non soltanto di fare le mitzvot, ma farle con passione, con amore, con felicità. Dicono i maestri, quando tu riesci a fare una mitzvah con vigore, con amore, con felicità, tu stai causando in Hashem che anche lui abbia gioia e felicità, che tu, noi umani, facciamo una mitzvah, se lo facciamo con gioia, noi riusciamo a iniettare, per modo di dire, gioia e vigore in Hashem stesso. Cioè questo è, ci fa capire che anche se noi pecchiamo, in realtà siamo pieni di mitzvot, e siamo tutti sublimi, kadosh, e tramite ciò portiamo Hashem giù qui in basso, come la moglie, no? Che chiede che dà del vino al marito. Quando noi facciamo una mitzvah è come se diamo quel tipo di vino al marito che poi ci avvicina uno con l'altro e lo riportiamo a casa. Ho visto proprio l'altro giorno il Baal Shem Tov scrive una cosa molto interessante. Dice, proprio ieri lo guardavo questo, ieri, dice: l'amore per Dio non è mai allo stesso livello, non è mai neanche soltanto in salita. Dice, a volte, amore per Dio, così come anche l'amore per il prossimo, no? Non esiste avere sempre il fuoco acceso al massimo. Il fuoco sale, poi diminuisce, poi sale. Bashevdo dice, non è umano che una persona possa veramente sempre avere il fuoco al massimo di amore per Dio. Ma quando il fuoco scende un pochettino, in realtà tu stai creando un nuovo tipo di amore per Dio, perché poi quando il tuo fuoco risale è un altro tipo di fuoco, è un'energia nuova che prima non c'era. Perciò quando una persona sente che il suo amore per le mitzvot, la pratica, e il suo amore per Dio a volte è affievolito, a volte ci alziamo e non sentiamo di fare la mitzvah, a volte abbiamo un periodo buio nella nostra vita e siamo tristi e non capiamo, dobbiamo capire che proprio tramite questa discesa di amore che si affievolisce può rinascere un amore più forte. Uno dice, ma no, sto scendendo, sto scivolando, mi sto raffreddando nei confronti di Hashem, vuol dire che non potrò mai più risalire la china? No, il Baal Shem Tov dice proprio il contrario. Un umano non può mai avere sempre l'amore, anche marito e moglie, anche quando si amano, si rispettano, come un marito e moglie una volta, diciamo, ok? Quelli che veramente erano mariti e mogli. Anche loro avranno avuto sicuramente, i nostri nonni, bisnonni, dei momenti di che sono raffreddati, dei momenti che magari il loro amore era un po' sceso, ma in realtà quello scendere in realtà sta preparando il terreno per coltivare un amore ancora più profondo, perché questa è la natura di un umano. Perciò tu che mi stai ascoltando, sappi che se a volte ti senti lontano, che i tuoi sentimenti sono spenti per Dio, devi soltanto gioire, perché vuol dire che tu potrai, è come prendere una rincorsa, no? Per fare un salto, per prendere la rincorsa, cosa fai? Indietreggi di qualche passo per poi correre e fare il salto. Cos'è la rincorsa? Andare indietro. Però cos'è lo scopo finale? Di arrivare più lontano. Così con Hashem, quando tu fai un passo indietro verso Hashem, o anche 100 passi indietro, sappi che tu stai preparando, stai dando spazio per avvicinarti ad Hashem. E se ci pensate, così è, perché non esiste la continuità, non esiste il massimo. Abbiamo alti e bassi, ma quando siamo in basso possiamo poi risalire più in alto ancora di prima. Ed è questo esattamente quello che Rabbi Shimon Bar Yochai, che noi festeggiamo l'Ag BaOmer, era esattamente quello che lui aveva in mente. Lui non poteva dare una benedizione a priori, perché c'era qualcosa che non funzionava, era un blocco. Lui ha dovuto far finta di fare divorziare, ovvero distaccarli l'un dall'altro, creare un distacco, creare un passo indietro per poi poter creare 10, 100, 1000 passi in avanti. Infatti, da quel finto divorzio si è creato un nuovo matrimonio che da lì è nato veramente un figlio. A volte sembra che stiamo divorziando da Hashem anche noi. Siamo lontani, non ci capiamo, ma con una piccola mitzvah che noi facciamo, riusciamo a riconnetterci di nuovo con Hashem tramite la gioia con cui lo facciamo. Proprio come la moglie ha fatto col marito che ha detto tu sei la cosa più importante che ho, e lei in quel momento era piena di gioia, di amore per il marito. Così anche noi dobbiamo volere Hashem, non per i quadri, non dobbiamo ricercare l'amore di Dio perché ci dà benedizioni di ricchezza, di salute. Noi dobbiamo cercare Hashem soltanto per Lui, non per gli effetti collaterali delle belle cose che Hashem ci dà, ma solo per Hashem stesso. Perciò, come diceva l'Alter Rebbe, il Balatania, il nostro rapporto con Dio vuol dire amore e timore. Quando tu non riesci ad avere amore e timore per Dio, fai un qualcosa di diverso, fai una mitzvah, crea un nuovo canale e i figli nasceranno. Perciò l'amore e il timore nascerà. Perciò noi vediamo questa storia bellissima di una coppia vera e propria, di come loro sono riusciti ad avere dei figli, e lo paragoniamo alla nostra vita con Dio, di come noi possiamo avere dei figli con Dio, ovvero amore e timore. Perciò avere gioia. Cambiare qualcosa nella nostra vita, che anche se facciamo un passo indietro, sappiamo che questo passo indietro in realtà non è nient'altro che una rincorsa per arrivare ancora più vicini ad Hashem. Tornando al punto, il Balatania dice: a priori non bisogna divorziare. Certo, chi si sposa per divorziare? A priori non bisogna divorziare né da Dio né dal marito, dalla moglie, ma in questo caso loro hanno scelto e voluto nuovamente l'un l'altro. Ecco, il primo matrimonio ci si sposa, ma questa volta qui, quando loro tecnicamente erano quasi divorziati, gli mancavano soltanto i documenti, mentalmente erano divorziati. Ma loro si sono scelti di nuovo. Loro hanno scelto nuovamente di vivere insieme e di creare un ponte, un rapporto tra di loro. Perciò cosa succede? Quando tu scegli nuovamente l'un l'altro, fa capire che voler divorziare li ha portati a un matrimonio ancora più profondo. E così noi con Hashem. Noi sbagliamo e ci allontaniamo. Ma poi, quando facciamo teshuvah, l'avvicinamento che noi abbiamo con Dio tramite la teshuvah ci porta ancora più vicini a Dio di quanto lo fossimo prima. E questo è il punto. Indietreggiare fa soltanto bene. Attenzione, non vuol dire che noi dobbiamo indietreggiare appositamente. Lo facciamo comunque, perché abbiamo detto che l'amore non è mai al massimo, ma quando tu vai un po' indietro, devi soltanto capire che in questo momento che stai andando indietro e allontanando da Dio, in realtà non stai facendo altro che di preparare il campo per poterti in realtà avvicinarti a Dio. Wow. Vedete, noi abbiamo paura di quando l'amore non è al massimo, abbiamo paura quando facciamo un peccato e pensiamo che non valiamo più a niente. Qui questa storia, la Chassidut ci viene a spiegare quanto in realtà allontanarsi in realtà può portare a un avvicinamento ancora più profondo di prima. Voglio concludere con una storia, un video che ho ricevuto ieri, l'altro ieri, Il video in ebraico, se non l'avrei, ve l'avrei già girato. Questa persona, che io non conosco, parla, fa un video in ebraico e dice così: un giorno mi sono svegliato molto debole, molto fiacco e non capivo cosa succedeva, non sapevo come cominciare la mia giornata. E lui racconta: mio figlio mi disse, papà, senti, se sei così debole e fiacco, mettiti Tefillin, è una vita che non li metti. Fai una preghiera, parla con Dio, connettiti, mettiti Tefillin, vedrai che ti sentirai meglio. Il papà dice, ok, ho voluto ascoltare il suggerimento di mio figlio, però non sapevo, non sapevo dove fossero i miei Tefillin. Vuol dire che non li metteva mai. I tefilin, per chi non lo sa, sono quei filati, quelle, la corda che noi giriamo nel braccio e sulla testa quando preghiamo gli uomini. Va nell'armadio e va a cercare i suoi tefilin perché vuole ascoltare il consiglio del figlio. Storia vera. Va, cerca, cerca finché trova una scatola, un cartone, da qualche parte nascosto, con sopra scritto Tashmishei Kedusha, ovvero oggetti di santità, oggetti di culto. Dice, vabbè, sarà qui dentro. Tira fuori il cartone, apre e dice, non credevo ai miei occhi. Dice, in questa scatola c'era i tefilin di suo papà, con sopra scritto Berlino 1936. E lì lui aveva i tefillin e il talled del papà. Va avanti a guardare e trova un altro paio di tefillin con la custodia che c'era scritto 1899, Russia 1899. E questi erano i tefillin del nonno. E poi trova anche i suoi tefillin. Lui non sapeva neanche di questa cosa qua e ha trovato in un attimo i suoi tefillin che non metteva da bar mitzvah, da 40-50 anni forse, ha trovato i tefillin del papà e i tefillin del nonno. Se volete, chi capisce ebraico, chiedetemelo che vi mando il video. È da brividi. Lui dice, in un attimo ho ritrovato i tefillin di tre generazioni, nonno, papà e i miei. Lui dice, ho deciso di mettere i tefillin di mio papà, non i miei, quelli di mio papà che era già, suo papà era già mancato. E dice, quando io mi sono legato questi tefillin al braccio e sulla testa, non ho messo i tefillin soltanto io, ma ho messo i tefillin insieme a mio papà e insieme a mio nonno, perché dice questo è il filo che ci conduce, è il filo che ci unisce. Se tu vuoi essere unito a tuo padre, a tuo nonno, lui dice, una persona non osservante dice, metti tefillin. Mettere tefillin ti collega a te stesso, ti collega a tuo padre, a tuo nonno, ti collega a Dio. Mettere tefillin, fare una mitzvah, dice, ti connette sia con i tuoi avi, ma ti connette con te stesso e con Hashem. Wow! Trovo che questa storia parli da sé. È vero, a volte, come in questo caso, lui per 40 anni non ha fatto una preghiera, non ha messo tefillin e di colpo si è collegato con papà e nonno. Non abbiate paura, non abbiamo paura di cadere e di sbagliare. Sbagliare fa parte della vita, cadere fa parte anche dell'ebraismo. Se ci sentiamo lontani da Hashem, non preoccupiamoci, il fuoco non è mai acceso al massimo. Fuoco scende e sale, ma quando siamo in basso Ricordiamoci, possiamo in un attimo salire in alto nella nostra connessione con Hashem, ma tutto dipende da noi. Se vogliamo fare veramente Teshuvah, se vogliamo prendere la nostra vita in mano e ricollegarci con il nostro passato, allora sì che potremmo essere catapultati anche in un futuro. Perché per andare nel futuro devi essere collegato con la storia del tuo popolo. Non puoi andare in avanti se non sei collegato e connesso con tuo padre, tuo nonno, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè. Non puoi. Perché se questa è la tua storia, la devi coltivare per riuscire ad andare avanti. Possa Hashem accendere i nostri cuori e farci capire che Hashem è lì, che Lui è lì per noi. Ci vuole tanto bene, ci ama e aspetta che noi facciamo un passo verso di Lui. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione e che possa Hashem veramente darci tutte le benedizioni possibili, immaginabili. Amen, amen, amen. L'Agba Omer Sameach, Shabbat Shalom e ogni bene. Sigla.